Accentuate the Positive, Van Morrison, il brano che ci porta alla seconda puntata, ed era un po' un brano che ricordava il muoversi del treno. Vabbè, c'è un intero filone musicale, il blues, del train blues, quello costruito proprio sulla ritmica del treno a vapore, che ci porta nella direzione del dossier di questa settimana. Io saluto Marco Carlone, che è con noi oggi per continuare a parlare di treni. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte.
Allora, siamo partiti da questo ritorno, soprattutto in Europa occidentale, ne parlavamo ieri, per certi aspetti anche la Svizzera è coinvolta, dei vagoni letto, dei treni notturni, delle tratte notturne che rispondono a due esigenze. Una, quella di inquinare meno, perché niente inquina come un volo in aeroplano in termini proprio di tonnellate di CO2, e due, anche a questo anche collegato, quel turismo della lentezza che ha visto anche il rifiorire del turismo camminato, ad esempio, e che vede anche nel treno che viaggia lentamente nella notte e ti porta a destinazione, tu ti svegli in una nuova città, una sua forma di espressione, potremmo dire. Allora, Marco Carlone, giornalista appassionato di treni, nel 2022 ha pubblicato per Bottega Errante Edizioni il libro Binario Est, che è un viaggio sulle ferrovie, potremmo dire, più ignorate, vecchie e scalcagnate d'Europa. E poi ha anche raccontato il suo viaggio in Transiberiana per il Touring Club italiano, tra Bucarest e Istanbul, tra Parigi e Istanbul, compiuto proprio su treni notturni. Allora, intanto, anche a Carlone arriva il fascino di questo modo di andare in giro, di fare turismo. E com'è andata in generale in un viaggio così lungo che ti porta da una cultura occidentale a una sicuramente medio orientale come quella turca?
Sì, io senza dubbio subisco da tantissimi anni il fascino dei treni in generale, ecco, quelli dell'Europa dell'Est, dei Balcani, dell'Europa centro-orientale hanno un qualcosa di diverso rispetto ai treni dell'Europa centro-occidentale, in termini non necessariamente di qualità, ma soprattutto di gestione dell'infrastruttura e anche del tipo di treni che si possono prendere in questi paesi qua. Parlo proprio di carrozze, ecco, che sono solitamente un po' più antiche rispetto ai treni dell'Europa centro-occidentale, sebbene non sia sempre così, ecco. E un viaggio come quello di cui hai accennato è un viaggio molto lungo, senza dubbio si riesce a godere tutto il fascino del viaggio lento, ecco, di cui molto, molto si parla e molto si ricerca in questi ultimi anni, diciamo, ecco. E insieme a un collega del Touring Club italiano abbiamo fatto un viaggio appunto da Parigi a Istanbul per tracciare un po' la rotta originaria del primo Orient Express, questo treno, no, che è entrato in un sacco di libri, anche in diversi film, che parla proprio del fascino del viaggio in treno. Oggi rifarlo è un po' più complicato perché non c'è un servizio unico, ci sono appunto tanti treni regionali, intercity e anche notturni. E l'ultima tratta che abbiamo preso è quella sicuramente più particolare, più interessante, da Bucarest, la capitale rumena, a Istanbul, su una carrozza cuccette turca che parte solo d'estate, diciamo dalla fine di giugno, normalmente dalla fine di giugno fino a fine settembre, e viene praticamente legata, attaccata questa carrozza a diversi treni che potrebbero essere un po' l'omologo di un treno interregionale, intercity, che valicano la frontiera fino verso la Bulgaria, attraversano tutta la Bulgaria e poi arrivano in Turchia a notte fonda. E questa carrozza appunto viene attaccata e staccata, no? in tanti piccoli convogli, arriva alla notte fonda alle 2:30 di notte al confine e ancora lì, ecco, si può provare l'esperienza più o meno piacevole a seconda dei punti di vista, di essere svegliati nel cuore della notte, di dover scendere e fare il controllo dei passaporti, il controllo di tutti i bagagli che vanno messi dentro una sorta di scanner come quello che si trova all'aeroporto, per poi proseguire fino a Istanbul, dove si arriva alle 6:30 del mattino da orario, anche se solitamente ci sono diverse ore di ritardo, ecco, di norma. E un po' i segni del tempo si vedono anche nel fatto che il treno non arriva più alla stazione Sirkeci di Istanbul, che era quella bellissima stazione costruita davanti al Corno d'Oro, proprio dove arrivava un tempo l'Orient Express, ma ci si ferma a più di 30 chilometri in periferia, dove la ferrovia finisce e bisogna fare un trasbordo su una moderna metropolitana.
Beh, ci dice molto anche sui il guardare ai treni notturni ci dice molto anche sul modo in cui non solo culture diverse hanno questo modo di viaggiare nell'immaginario, perché se in Occidente adesso lo si riscopre con intatto questo fascino dell'esotico, mi pare di capire, Carlone, soprattutto dalle parti più orientali di questa tratta, l'utilizzo è semplicemente perché è il mezzo forse più economico, più affidabile, che ti porta da A a B senza farti pagare troppo.
Sì, diciamo che a differenza di quello che è capitato appunto nell'Europa centro-occidentale, no, dove i treni notturni hanno avuto una fase di declino che sembrava inarrestabile fino a qualche anno fa, e a questa fase poi è seguito, no, questa sorta di revival, questa riscoperta del treno notturno. Nei paesi dell'Europa centro-orientale questa cosa non è mai successa, nel senso che non c'è stato mai questo grande declino, così come non c'è stata poi questa successiva rinascita. Sono continuati questi treni qua per diversi anni e hanno continuato a trasportare appunto persone che si spostavano da un capo all'altro del paese, in paesi come per esempio la Romania, dove i treni vanno dall'ovest fino al Mar Nero, o in paesi come l'Ucraina, questa terra immensa in cui ci sono dei treni notturni, ma anche diurni, perché appunto le distanze sono talmente immense che fanno sia da treno notturno che treno diurno. E a bordo di questi treni qua appunto ci sono dei servizi che possono sembrare quasi un po' folcloristici un po' improvvisati. Mi viene appunto in mente, ritornando a questa bella carrozza che si può prendere da Bucarest a Istanbul, il cuccettista turco. Normalmente parla il turco e poco oltre, ecco, è difficile a volte anche l'interazione con i passeggeri stranieri, e appunto nel treno che abbiamo preso quest'estate lui viaggiava con la sua bomboletta a gas, come quella che si usa in campeggio, per fare un caffè turco alle persone che appunto volevano una bevanda, anche perché appunto non c'è più per esempio il vagone ristorante, che era una cosa che un tempo era più comune trovare, ecco.
Mi ricordava quel film, adesso non ricordo il nome, con Nino Manfredi, che faceva proprio come professione, colui che ti portava il caffè, ti dava la sveglia sul treno, credo dalla Sicilia a Milano, una tratta simile per certi aspetti a quello che sembra oggi nel tuo racconto, Carlone. E accennavamo al fatto di questi cuccettisti, ad esempio, che non parlano molte lingue straniere, ma allora c'è bisogno di parlare lingue straniere? Cioè, questo treno, questa tratta, da chi è frequentata, oltre che da coloro che la prendono quotidianamente o comunque regolarmente per esigenze che non hanno a che fare con una ricerca dell'esotico o turistica? Chi è che sono quelli che magari da Occidente vogliono fare ancora questo percorso, con tutte le sue scomodità?
Allora, tralasciando appunto la quota di passeggeri che normalmente prendono questi treni per gli spostamenti interni o diciamo tra paesi limitrofi da quelle zone là, si possono incontrare spesso un po' viaggiatori anche di estensione lunga, ecco, persone che vanno dai paesi dalla Germania, dalla Svizzera. Faccio riferimento al viaggio che ho fatto, appunto c'erano delle persone dalla Francia, anche dalla Svizzera, che andavano verso l'Asia, verso la Georgia per esempio, il Kazakhstan, l'Asia centrale, facendo proprio tutti questi percorsi molto molto lunghi, prendendo diciamo per la quasi totalità del percorso dove era possibile i treni e le ferrovie. E appunto abbiamo avuto la possibilità di incontrare un anziano archeologo che ritornava in Georgia, dei backpackers come li chiameremmo oggi, che appunto andavano verso l'Asia centrale. È un mosaico un po' di passeggeri che però appunto devono trovarsi poi di fronte alle difficoltà, anche se vogliamo, anche le difficoltà più banali come quelle di comunicazione. E appunto tutti insieme si rimane su queste cuccette, bisogna prepararsi prima perché altrimenti si rischia di passare quasi una giornata senza mangiare o prendendo gli snack quando il treno si ferma un po' di più nelle stazioni intermedie. però appunto poi tutti quanti si condivide il viaggio e tutti per esempio i ritardi, no? che si trovano poi durante il viaggio, tutti quelli che sono gli imprevisti normali, ecco.
Certo, io nel frattempo sono andato, ti ascoltavo Carlone, nel frattempo sono andato a cercarmi quel film che citavo con Nino Manfredi, è Café Express del 1980 di Nanni Loi, in cui Nino Manfredi sopravvive vendendo caffè abusivamente sul treno che fa la tratta Vallo della Lucania Napoli di notte, portando i pendolari e gli operai di quell'epoca. Insomma, un film da vedere, da rivedere, da riscoprire. Ma a proposito di cose da riscoprire, parliamo del libro Binario Est. Allora, ne avevamo già parlato peraltro qui a Rete 2, è uscito un paio di anni fa, nel 2022, per Bottega Errante Edizioni. Marco Carlone ne è l'autore, evidentemente. Da quel libro dovesse scegliere l'esperienza, la ferrovia o l'atmosfera in assoluto più di abbandono e più affascinante con la quale si è imbattuto, magari comprese anche quelle esperienze che non rientrano nel libro, come il viaggio sulla Bucarest e Istanbul di cui stiamo parlando, dovesse scegliere di quelle che ha incontrato qual è la ferrovia più affascinante nel suo abbandono?
Allora, scelgo una ferrovia che è affascinante, ma potrebbe sembrare abbandonata, ma in realtà non è per niente abbandonata. È una ferrovia che corre tra i monti della Bulgaria e che consente a dei piccoli villaggi lungo questa linea di poter andare a lavorare nei paesi più vicini, nei villaggi più vicini alla ferrovia, nei posti dove c'è un po' più di popolazione. E ad alcune persone consente anche di appunto andare a vendere il proprio latte in città, facendo il porta a porta tra i vari clienti, ecco, e questo consente appunto loro di avere un mezzo di trasporto in un luogo che non ha visto l'asfalto per tantissimi anni. È arrivato 2 anni fa l'asfalto in alcuni di questi villaggi, e come dire, comunque è un modo importante per queste persone per poter avere un piccolo reddito, ed è diciamo un po' il riflesso al giorno d'oggi di quella che era l'importanza della ferrovia quando venne ideata e costruita, quella di consentire anche ai luoghi un po' più remoti un mezzo di trasporto per potersi spostare verso tutto il resto del paese.
E forse era anche uno di quei motivi che poi hanno contribuito a far crescere quella simpatia istintiva che un po' tutti proviamo verso il treno, a differenza di molti altri mezzi di trasporto che non sempre ci sono simpatici. Marco Carlone, grazie, abbiamo scoperto anche le differenze nel modo di usare i treni notturni tra est e ovest europeo o medio europeo. Grazie mille, a risentirci e buon viaggio.
Grazie a voi, è stato un piacere.